Ciao a tutti.
Bentornati, bentornato Giovanni dopo due puntate senza di te, è bello averti qui con noi.
Ci sono, sono tornato.
Vi accorgete che abbiamo un ospite speciale questa sera, Luca. Ciao
Dove?
Luca.
Ciao a tutti,
Ciao.
grazie per avermi invitato.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito.
Abbiamo una sfilza di cose che stanno per succedere volevo dire nel mese di gennaio, ma in realtà stiamo arrivando quasi ad aprile con i nostri impegni con gli ospiti, con i nuovi ospiti di Non Compila.
Tu menzionavi, Davide, che abbiamo un po' usato una serie di contatti che ci sono stati dati dall'amico e intervistato Luciano Mammino. Luca, tu conosci Luciano personalmente, giusto?
Assolutamente, io vado a correre con Luciano praticamente tutte le domeniche mattina,
Ah, quindi voi
quasi
siete
tutte.
prima di tutto compagni di corsa.
Sì, in realtà io sono il corridore, l'ho convinto anni fa a mettersi d'impegno e poi ci facciamo queste corse masochistiche la domenica mattina nel parco qua a Dublino, parlando ovviamente di tecnologia, di software, eccetera. Quindi finiamo senza fiato, però con tante idee.
Senza fiato per una serie di motivi, quindi c'è il living breathless, sia per la corsa che per le novità in AI e in tecnologia. È molto bello. Da quanti anni vivi a Dublino, Luca?
Allora, io sono qua dal 2014, inizio 2014, quindi dovrebbero essere quasi 8 anni e mezzo, insomma, un tempo considerevole.
E ti vedi, senza andare troppo, spero non sia una domanda profonda, ti vedi a Dublino a lungo andare, a lungo termine?
Ma dipende cosa intendi per lungo termine, nel senso se diciamo che la nostra azienda è a Dublino, rimarremo a Dublino sicuramente perché è il posto dove dobbiamo essere. Però, diciamo, il lungo termine per me forse in Italia, il lunghissimo termine, la pensione, cosiddetta
Forse
pensione.
una domanda che ci può aiutare a capire il tuo sentimento verso Dublino è: ti piace di più correre in Italia o correre a Dublino?
Ma qui in realtà qua allora corro in un club che si chiama Crusaders, uno dei club più, tra l'altro, uno dei club più antichi di Irlanda e con centinaia di persone che ci vediamo tutti il martedì e giovedì per appunto fare delle corse in pista. C'è come dire, una comunità incredibile qua a Dublino, forse meglio che in Italia. E poi soprattutto d'estate, ragazzi, se voi siete dei corridori, la value proposition dell'Irlanda è imbattibile, 18 gradi anche in agosto, quindi
La
andate come degli
temperatura
scheggia.
ideale per il corridore.
Esatto.
E a proposito di Italia invece, Davide e Giovanni, martedì prossimo voi sarete altrove, se non mi sbaglio. Volete darci qualche anticipazione?
Nella fantastica Acitrezza di
Ah.
smart working, così giusto perché noi invece scappiamo dal freddo e cerchiamo di andare di trovare rifugio in Sicilia,
In
quindi speriamo di
Sicilia.
trovare bel tempo.
Credete che vi avremo con una singola webcam la settimana prossima, con magari una vista sul mare?
Dipenderà dalla connessione, immagino, che
Ok.
dovrebbe essere buona abbastanza.
Speriamo,
Quando dici così, Davide, quello che penso è che devo preparare la puntata da solo,
Sì.
probabilmente, perché la connessione sarà un po' fallata.
Non lo sappiamo, non lo sappiamo, lo scopriremo vivendo. Prima di, beh, in realtà, mentre stavamo prenotando un po' di cose tra macchina, Airbnb e volo, mi sono messo a guardare un po' di gruppi Facebook dei digital nomad che stanno in Sicilia, e anche in particolare a Catania. E la prima domanda che tutti fanno prima di comprare i biglietti è: com'è la connessione a Catania? Si può lavorare da remoto? E a quanto pare si può. Ci hanno dato un po' di garanzie.
Ottimo, bene, buona fortuna per quello.
Grazie.
Siamo pronti per entrare un po' nel vivo della nostra intervista di oggi. Luca Scalpita, ma prima di farlo vi ricordiamo che probabilmente ci state guardando su Twitch, in diretta. Oggi è il 17 gennaio, sono le 21 e 12 minuti. Oppure è possibile che voi ci stiate ascoltando su Spotify, dove tagliamo le estremità delle nostre interviste e vi facciamo un po' di compagnia audio. O è anche possibile che voi state guardando il nostro canale YouTube con le differite di tutte le nostre puntate. In ogni caso, vi invitiamo ad iscrivervi al vostro canale preferito e vi ricordiamo che se avete voglia di entrare nella comunità Non Compila un po' più nel vivo, potete anche entrare nel nostro canale Telegram, all'interno del quale troverete tipicamente sondaggi, qualche dietro le quinte. Ci piace farvi vedere delle preview dei contenuti che vi portiamo settimana per settimana e qualche estrazione premi ogni tanto. E con questo credo sappiate tutto quello che dovete sapere. Potete anche seguirci su Twitter se proprio ci tenete a dare manforte all'amico Elon Musk. E con questo preambolo, Luca, abbiamo oggi in trasmissione Luca Marchesotti, che è fondatore di Sparked, spero di pronunciarlo bene, Luca, che è un'azienda, per quello che capisco e per quello che mi hai raccontato, che fa consulenza e supporta altre aziende che vogliono iniettare AI nei loro prodotti. E ci arriviamo anche a parlare di come sei arrivato a questo punto nella tua carriera. Ma prima, come ti dicevo nel fuori onda, ci piace un po' cominciare col capire come ti sei addentrato nel mondo tech, nel mondo AI più specificamente, qual è stato il tuo percorso di ingresso?
Certo, è una lunga storia, quindi cercherò di farla breve, perché ho anch'io i miei anni, però ho iniziato con in realtà una tesi nel mio laboratorio all'Università di Genova. C'era una locandina per tesi all'estero, io avevo già fatto l'Erasmus, penso nel 97, e sono stato secondo della facoltà di ingegneria di Genova a fare l'Erasmus nella storia dell'Università di Genova. E dopo appunto l'Erasmus sono andato a Londra a fare una tesi sulla videosorveglianza. Sono arrivato nel giugno 2001 a fare questa tesi, e poi quel settore lì è esploso letteralmente dopo appunto l'evento dell'11 settembre, quindi un sacco di finanziamenti, un sacco di soldi in sicurezza in computer vision, che è l'applicazione, ricordiamo, di intelligenza artificiale a immagini e video, e poi da lì PhD sempre in computer vision, e 10 anni passati in un centro di ricerca di Xerox in Francia, e poi ho cercato di applicare l'AI su una serie di percorsi imprenditoriali, e oggi mi trovate dentro Sparked, più che una società di consulenza, una società di ricerca e sviluppo. Quindi noi creiamo delle soluzioni ad hoc e le sviluppiamo con i nostri clienti. Quindi non facciamo solo consulenza e non diamo solo un approccio direzionale all'AI, ma proprio la costruiamo insieme a loro.
Perdonerete la mia voglia di cazzeggiare, ma io voglio sapere di più degli Erasmus negli anni 90.
Ma l'Erasmus negli anni 90 era un salto nel buio, caro Davide, nel senso che c'erano delle storie fantomatiche di gente che andava in Erasmus e non tornava più indietro, che non si laureava più, genitori spaventatissimi, ma cosa vai a fare, figurati, andare a Glasgow per 8 mesi, non passerai mai un esame. Quindi era proprio come dire, ti sentivi Amundsen, ok, con l'arpione ad andare ad esplorare il Polo Nord. Invece poi è stato nel senso, poi da lì poi tutti hanno capito che era una figata.
Grande, il pioniere che si è sacrificato per tutti.
E com'è stato quindi periodo di Erasmus a Glasgow, poi tesi a Londra e poi esperienza lavorativa nel dipartimento R&D di Xerox in Francia?
Sì, nel mezzo c'era un dottorato a Genova, sempre in computer vision.
C'è una spiegazione dietro queste località geografiche, oppure è avvenuto tutto un po' per caso, un po' più dettato dal tipo di lavoro che hai trovato in ogni località?
Beh, sicuramente io mi sono appassionato al computer vision e, come dire, a Londra c'era un gruppo di ricerca con cui Genova era in contatto, molto bravi, sono andato lì. Poi dopo l'esperienza del PhD ho cercato un lavoro in computer vision e ho avuto la fortuna di trovare un lavoro in uno dei gruppi di ricerca, come dire, con più esperienza e più credentials nell'ambito proprio della classificazione di immagini, nella classificazione di oggetti dentro le immagini. Tra l'altro ho lavorato con due persone che hanno inventato una tecnica rivoluzionaria che si chiama Bug of Words, e da lì poi ho veramente imparato un sacco di cose, molto di più che nella vita precedente.
Ma come sono stati... Scusa, Giovanni.
No, volevo chiedere dove ti sei trovato meglio, dove ti sei sentito più stimolato, se in azienda, poi facendo ricerca in azienda o facendo ricerca in università.
È un'ottima domanda, ritengo che le due cose siano complementari. Cioè, nell'università sicuramente hai la possibilità di c'è più scambio, okay? C'è più cazzeggio e c'è anche più, come dire, c'è anche più libertà di espressione. Diciamo, nel mondo industriale c'è ovviamente più direzionalità, c'è più competizione, c'è meno scambio, c'è più allineamento a quello che è ovviamente una linea aziendale. Però tutte e due sono valide.
Invece Luca, questa è una cosa che a me ha eccitato molto quando ho visto il tuo profilo, com'era Xerox negli anni, nel 2000, 2006, giusto? Sei entrato da
2006,
loro?
sì.
Com'era in quegli anni? Cosa succedeva? Soprattutto in
Beh,
Francia, no? Perché non era il suo headquarter, quindi come si viveva lì?
devo fare un passo indietro e dire che comunque negli anni 80, diciamo, Xerox era la Google del Deep Tech, fine anni 80, diciamo, metà anni 80 in realtà, non mi ricordo esattamente bene le date. Negli anni 2000 hanno avuto una crisi profondissima. E nel 2004-2005, quando sono entrato io, invece si sono ripresi in maniera, diciamo, incredibile. C'è stato un CEO, si chiamava Anne Mulcahy, tra l'altro di origine irlandese, immagino dal nome che mi suona bene, che ha sostanzialmente salvato l'azienda. Parliamo di un'azienda con decine di migliaia di persone, con un business da decine di miliardi di dollari, e questa persona da sola sostanzialmente con il suo team ha salvato l'azienda. Quindi c'era una grande eccitazione a Xerox in quel tempo, c'era ancora la voglia di, come dire, di fare bene, e soprattutto c'erano dei ricercatori di livello mondiale. Citerei PARC, Palo Alto Research Center, che è forse ancora adesso di proprietà parzialmente di Xerox. Cioè, non so se voi sapete, PARC ha inventato praticamente la metà di quello che utilizziamo oggi, tra cui il mouse. Ci sono storie, se voi avete visto un po' di Netflix sull'argomento, sapete che appunto Steve Jobs andava lì e faceva, come dire, si ispirava molto strettamente alle innovazioni di PARC, no? Quindi c'erano ricercatori di carattere internazionale, di rilievo internazionale, e soprattutto c'era la voglia di fare bene.
C'era l'influenza della Silicon Valley, pur trovandoti in Francia, si sentiva che era un'azienda, che stavi in un'azienda iperamericana, con l'influenza proveniendo da quegli anni, dagli anni della Silicon Valley, si sentiva, si respirava quell'aria.
Assolutamente sì, no, noi eravamo una società americana con capi americani, con una direzione americana, cioè a tutti gli effetti noi operavamo in Francia, però, come dire, io mi sentivo dentro una cultura americanizzata, poi con un minimo di French flair, nel senso che c'era un retrogusto francese, nel senso che alcune cose erano fatte alla francese, tipo. Io avevo 42 giorni di ferie, i miei colleghi in America ne avevano 27, però cioè, si lavorava come americani.
Chiarissimo, chiarissimo. Se non avete domande, io continuo. Diciamo, sempre rimanendo in ambito di ricerca, la mia domanda è, e qui non abbiamo paura di scendere anche nel tecnico. Nei tuoi anni di ricerca, quando c'è stata la svolta nella tua carriera di ricercatore? Qual è stata quel paper o quella scoperta o quel lavoro che ha dato un giro alla tua ricerca?
Beh, sicuramente negli anni di Xerox, penso intorno al 2010-2011, io comunque lavoravo con appunto persone come Florent Parrain, che è ancora adesso a Naval Labs, con Gabriella Ciurca e con Marco Bressan, e ero focalizzato su una research agenda, si chiamava all'epoca, o si chiama ancora, veramente innovativa sul visual aesthetics, quindi diciamo, sulla potenzialità dell'AI. che ha l'AI nel catturare elementi estetici che rendono un'immagine migliore di un'altra. Quindi l'idea che già nel 2009-2010 andavamo a esplorare era la possibilità di apprendere un algoritmo che cosa rendesse un'immagine o una foto bella o brutta. Okay. All'epoca tenete conto che non c'era ChatGPT, non c'era OpenAI, non c'era niente, e catturare, come dire, degli elementi estetici, quindi preferenze visuali con un algoritmo, era una cosa veramente come dire, innovativa. Quindi su quel filone lì io ho avuto un buon numero di papers di alto profilo, quindi grandi conferenze come ICCV, CVPR, eccetera, che per quelli che conoscono un po' il computer vision sono i punti di riferimento. E quando ero in realtà sul più bello, cioè nel 2013, ho deciso di dire: ragazzi, sapete che cosa vi dico? Io lascio tutto e ricomincio da capo. E questa è stata un altro journey di cui possiamo parlare dopo, però quello è stato un po' il punto di riferimento nella mia carriera, il punto di svolta.
E immagino che tante delle conoscenze apprese durante i tuoi anni a Xerox ti abbiano aiutato poi a iniziare un altro percorso, mm-hmm. che, come dicevi tu, è iniziare da zero alla fine, perché tu non eri un imprenditore quando prima di, del 2013. Siamo arrivati naturalmente quindi a come è stato quel passaggio da ricercatore a imprenditore.
Allora, io non voglio raccontarvela, è stato un passaggio veramente difficile, quasi traumatico direi, perché all'epoca, ancora una volta, 2013 non è il 2022 o il 2023, 10 anni fa sono anni luce nella comunità startups, quindi all'epoca ti prendevi ancora i libri in mano, tipo The Art of Start o quello di Eric Ries, di cui mi sfugge il nome, ti mettevi lì, leggevi le esperienze dei pionieri della Silicon Valley e cercavi di capire che diavolo stavi facendo. Però è stato veramente un salto nel buio, e non ti nascondo che io non ero equipaggiato per fare quel tipo di scelta. Insomma, è stato molto difficile.
The Lean Startup forse era?
Lean Startup, exactly.
Proprio con cercato, questa...
Non lo conoscevo, l'ho cercato.
Luca, questo è un tema in realtà che emerge con molti degli ospiti che hanno deciso di fare questo passo in lato imprenditoriale. Un punto che copriamo è il fatto che, sebbene oggi il livello di competitività per lavorare in startup e per fondare e ricevere finanziamenti sia molto alto, e sebbene ci sia quindi alta competizione e tanta qualità, in qualche modo il toolkit, lo starter pack del fondatore è molto meglio definito oggi di quanto non lo fosse anche solo appunto meno di 10 anni fa, no? E quindi viviamo in un ambiente, in un mondo molto più, se vuoi, dinamico, e in cui l'informazione è molto più disponibile. In qualche modo non c'è più i segreti del trade, non sono più segreti, però al tempo stesso quindi c'è un sacco di informazione disponibile, forse anche troppo, però andando indietro nel tempo tutta quella roba non c'era e bisognava un po', i riferimenti erano molti più scarsi, l'abilità di connettere con comunità così disponibili a condividere il sapere era molto molto diversa, no? E quindi ancora di più la domanda fondamentale è: cosa ti ha spinto a fare quella transizione, al di là del fatto che è stata una transizione traumatica? Cosa hai visto nella industry che ti ha fatto pensare: qui c'è un gap e qui c'è spazio per un'azienda che faccia quello che ho in mente io?
Beh, c'è stato un episodio, c'è stato proprio un episodio che riesco a collocare nel tempo. Allora, nel 2012, ero a ICCV, European Conference of Computer Vision, a Firenze, tra l'altro, e ero in un workshop dove il gruppo di ricerca di Geoff Hinton, che adesso è un Google, aveva pubblicato i risultati su una competizione che si chiama ImageNet. Io non so se alcuni di voi conoscono, questa è una challenge di Large Scale Image Classification, quindi è una di quelle challenge o quelle competizioni che si utilizzavano per fare il benchmarking dello stato dell'arte nella classificazione di immagini. ok? Io ero lì, con me c'erano un altro centinaio di persone, e questo tizio, che si chiamava Alex Krizievski, PhD di Joffinton, fa vedere i risultati del loro nuovo paper che utilizzava una GPU combinata a una deep neural network. Allora, qual è stato il primo paper, il seminal paper delle CNN, quindi degli algoritmi per la classificazione di immagini che adesso tutti usano, ok? In quel momento lì c'è stato ovviamente il stupore generale, jaw dropping, ed è stato uno di quei momenti che capitano una volta ogni 20 anni, no? Per esempio, adesso siamo in un altro singularity point, sembra, con ChatGPT, ed è appunto dopo 10 anni. Okay. Io queste cose qui le ho viste nel 2013 la prima volta, e prima del 2013 forse era capitato 20 anni prima, nel 1993, okay, con le neural networks. A quel punto mi sono detto, questa è una cosa che cambierà tutto. E era il 2012, il 2013 ho fatto armi e bagagli e sono venuto in Irlanda.
Comunque, se posso un commento su questo, è noi lo studiamo, ho fatto la magistrale in intelligenza artificiale, quindi io l'ho studiato, mi sono un po' venuto i brividi quando adesso lo raccontavi, perché tu l'hai visto in live, cioè hai visto questa cosa in live, deve essere stato veramente assurdo.
E io mi sento molto vecchio, ragazzi. Sento, eh? No, in realtà non mi sento vecchio, però sì, c'è poco da dirlo, io da raccontarcelo. Io sono in questa azienda, cioè in questa azienda, in questa industria da 20 anni, quindi ho visto cose che voi non potete neanche.
Una curiosità sulle, quando hai iniziato con la tua startup, era più comunque un'azienda di prodotto, o comunque hai mai cercato di sviluppare un prodotto tuo interno in azienda poi da lanciare, oppure è sempre stato magari più avvicinarsi ad altre aziende e quindi magari accompagnare altre aziende nella parte di ricerca e sviluppo?
Noi eravamo una società di prodotto, noi avevamo portato sul mercato, anzi, due prodotti, uno che appunto andava ad aiutare market researchers a fare market research utilizzando immagini Instagram, questo nel 2013, quindi l'idea era quella di prendere immagini Instagram, dato un brief di ricerca, per esempio, non so, voglio capire, io sono un brand manager di Heineken e voglio capire come consumano birra, diciamo, gli irlandesi quando guardano il rugby. Quindi noi eravamo in grado con il nostro prodotto di tradurre questo brief di ricerca in una query, e poi utilizzando computer vision, utilizzando thank you Facebook, centinaia di migliaia di immagini Instagram, eravamo in grado di catturare delle statistiche, delle analytics che andavano poi a informare quel brief. Questo era un prodotto, non ha funzionato come volevamo, e quindi nel 2016 l'abbiamo killato.
Questo dove, scusami, a Beautify?
Beautify.
Beautify, scusami.
Sì.
Ok. E invece voglio tornare un secondo a Xerox, perché ho una curiosità. Qual era lo scopo della ricerca che avete fatto, che facevate voi? Cioè, dove andava a finire poi la roba che ricercavate? Qual era il processo?
Ottima domanda. Allora, in teoria e in pratica Xerox era una società che produceva stampanti, quindi tutta la tecnologia andava a supportare le stampanti e dei workflow di document imaging. In pratica, diciamo, noi eravamo abbastanza lontani dal prodotto finale, per farla breve, abbastanza lontani. Quindi il nostro scopo era quello di creare patents, quindi brevetti, creare... cioè ricerca esplorativa e prototipi per vedere cosa, se poi c'era un appetito dal punto di vista del business unit.
Ho capito, chiaro.
Menzionavi un secondo prodotto, quindi quando lavoravi in società di prodotto, uno era questo basato su Instagram, e ti va di raccontarci anche dell'altro? Se dici che non è rilevante possiamo saltare, ma mi interessa perché... era uno dei nostri obiettivi parlare di product development, e quindi
certo,
poi possiamo approfittarne per entrare ancora più in profondità.
Certo, secondo, diciamo, il secondo prodotto era sempre legato al market research, però abbiamo cambiato il paradigma. Se voi pensate al market research, non so quanti dei vostri spettatori abbiano un'idea di come funziona, l'approccio market research è un approccio inquisitivo, cioè io ti chiedo se ti piace la Coca-Cola oppure no, ti chiedo cosa mangi, cosa bevi, eccetera. Quando io ti chiedo qualcosa, ovviamente ti polarizzo. Nel momento in cui io voglio capire qual è la tua reazione, la tua emozione o la tua sensazione su un prodotto, se io te lo chiedo, te lo faccio, cioè ti faccio la domanda diretta, è molto, come dire, c'è un bias introdotto. Quindi quello che l'assunzione che facevamo noi era, ok, allora, non facciamo domande, cerchiamo di acquisire dati in maniera diversa. Se non è Instagram, utilizziamo delle body cameras, quindi abbiamo in conjunction con una società, una grande società, di una multinazionale anzi, di food and beverage, abbiamo creato un prodotto che sostanzialmente prendeva ore di video su telecamere bodycam e andava a fare l'analisi, più o meno lo stesso tipo di analisi sul video invece che sulle immagini. E poi avevamo delle dashboard che dicevano come queste persone si comportavano quando c'era un determinato oggetto nella scena. Un po' Grande Fratello, non lo nascondo. Infatti, anche lì, come dire, il prodotto poi non è stato commercializzato su larga scala perché c'erano dei grossissimi problemi riguardo alla privacy, riguardo ai costi, eccetera.
A proposito di... Scusami, Lorenzo, vai. Ok, a proposito di privacy e insomma di come vengono utilizzate le immagini, mm-hmm. Hai parlato delle immagini Instagram prima, per fare market research. È di pochi giorni fa la notizia di Twitter in cui si annuncia lo shutdown delle API mm-hmm. Per terze parti, che probabilmente ha tagliato le gambe a tantissime aziende che ne facevano uso intensivo. Come funzionava quando ci lavoravi tu, quando lavoravi tu con le immagini Instagram? C'erano API, c'era scraping, c'era... cosa ci puoi dire?
Quando lavoravamo noi con Instagram era The Wild West ed era una figata perché all you can eat. Quindi c'erano delle API e noi veramente usavamo le API, account multipli, non lo nascondo, centinaia di migliaia, anzi milioni di immagini e milioni di... C'è ancora un dataset, tra l'altro, non so se, con tanti, tanti account, con... sì. Però non l'abbiamo mai utilizzato, lo volevamo utilizzare per fare un profiling, diciamo, su larga scala, e poi non l'abbiamo mai fatto, perché mm-hmm. non è che fosse...
C'è una domanda da Acire, che chiede... Killare il prodotto, immagino sia difficile prendere questa decisione finale. Quanto tempo ti sei dato prima di killare? È stata una decisione graduale?
Allora, qua, for Cire, ottima domanda. Allora, in realtà è molto semplice, nel senso che quando finisci i soldi, killi il prodotto. Ok? Quindi, diciamo, questo è il modo più semplice per gestire il problema. Il modo meno semplice per gestire il problema è capire se tramite i tuoi utenti tu riesci ancora a prendere qualcosa oppure no riguardo al prodotto. Se vedi che arrivi a un plateau dove non prendi più niente, che l'engagement degli user decresce e tu non riesci a fissarlo, quel problema lì è evidente che il prodotto si deve killare, si deve andare su un'altra idea. Velocemente, molto velocemente.
Da Beautify a Spark, che cosa è successo nel mezzo?
Beh, è successo che abbiamo dovuto gestire la transizione tra una società di prodotto che non funzionava a un qualcos'altro che fosse autofinanziato. Quindi ci siamo rimessi a fare, anzi mi sono rimesso a fare quello che sapevo fare meglio, quindi sviluppare R&D.
E ora di cosa ti stai occupando, Luca, all'interno di Spark, a parte essere il founder?
Allora, attualmente io, come dire, ho la direzione commerciale e, diciamo, attualmente proprio in questi giorni abbiamo passato 2 settimane a fare retrospettive su tutto e a integrare queste retrospettive nel nostro strategic planning del 2023. Quindi il mio lavoro è ancora molto, è ancora su un piano molto strategico e organizzativo per il momento, senza perdere il focus sulle vendite, che come sapete è la cosa più importante. E poi mi diverto col mio iPad a, dare dei suggerimenti ai miei machine learning engineers quando proprio si incastrano, e lì sono the last man standing, che devo mettermi lì e risolvergli i problemi. quindi le misuranze sono abbastanza piene.
Di quante persone stiamo parlando, Luca?
No, parliamo di un piccolo team, siamo meno di 10 e in realtà abbiamo 5 permanenti e poi una nuvola, un cloud di contractors che diciamo vengono pluggati a fur a mesure, come si dice in francese, cioè non mi viene più la parola in italiano, ragazzi.
Alla necessità, on demand.
Che sfigato che sono, ormai non riesco più. On demand, esatto.
Sì, senti, ti chiedevo anche perché hai menzionato il ruolo del machine learning engineer. Qui a Non Compila abbiamo avuto diversi ospiti che coprono proprio quel ruolo in diverse aziende, e quindi abbiamo approfondito cosa succede nella vita del machine learning engineer. Ci siamo anche accorti che un po' dipende anche dall'azienda, perché il concetto può essere più o meno estetico. Può avere a che fare con più o meno dello stack del machine learning, però sono concetti che i nostri spettatori più o meno conoscono. Prima di andare full speed dentro Spark, qualche lezione imparata dalla tua esperienza in sviluppo di prodotto, o sai, questa è una domanda che trovo sempre abbastanza preziosa, quella di chiedere cosa avresti voluto sapere prima di cominciare a sviluppare il prodotto, e che credi ti avrebbe magari orientato diversamente in alcune scelte?
Sicuramente, sicurissimamente, sviluppare per ultimo e fare ricerca per prima cosa. E se proprio vuoi sviluppare, utilizza delle piattaforme no code, scrivi il meno codice possibile. Cerca proprio di avere carta e penna, quali sono le ipotesi, validare le ipotesi per prima cosa. Questa è forse l'unica cosa che veramente dovrei tatuarmi sul gomito, anzi sul polso.
Come si validano le ipotesi senza utenti? Come si lavora, se questo è il caso e magari mi sto sbagliando, ma come si lavora quando non si hanno ancora utenti e quindi non hai ancora validato se quello che andrai a fare sarà utile o meno?
Ma ci sono dei libri come questo, tra l'altro, che c'ho qua, che ti potrebbero spiegare molto meglio di Luca Marchesotti, diciamo, potrebbero dare una risposta molto migliore di quella che vi posso dare io in 5 minuti. Detto questo, una strategia potrebbe essere pagarli, per esempio. Se non pagarli, oppure dare un reward, oppure un'altra classica strategia o tattica è fake it until you make it. Quindi fai finta di avere un prodotto in AI, tutti lo fanno. Fanno un'interfaccia, dicono che l'AI che tagga l'immagine, poi c'è un Turker che lo fa. Oppure c'è ChatGPT e loro fanno, cioè, per carità, non è che fanno finta, però capito, un conto è sviluppare un algoritmo di AI che ci metti 6 mesi, un conto è avere la possibilità di arrivare sul mercato con un'interfaccia in 3 giorni o una settimana e validare certe ipotesi. E noi abbiamo un cliente adesso che allora loro ci dicevano: vogliamo un algoritmo che funzioni subito. Cioè vogliamo prima focalizzarci sull'algoritmo e dopo sul prodotto e sull'interfaccia. E invece li abbiamo convinti che era una strategia più intelligente fare un'interfaccia con Anvil, non so se conoscete, e dare poi la possibilità ai loro utenti, perché loro hanno già utenti, di utilizzarla anche senza l'algoritmo dietro. Perché con AI c'è anche questo grande vantaggio by product, che più gli utenti usano la tua applicazione, più tu aggreghi dati, magari anche labellizzati, che ti puoi utilizzare in fase di training per addestrare l'algoritmo. Make sense?
E quando si tratta di tool low code, no code, oggi, siccome c'è stata un'esplosione di questi tool negli ultimi 4-5 anni, quali sono per te i tool imprescindibili oggi? Se per qualcuno che sta fondando oppure che sta facendo product development?
Ma noi abbiamo uno stack molto Python, molto Python skewed, quindi Anvil è un ottimo tool che ti permette di fare diciamo del machine learning su delle interfacce semplici, eccetera, però ce ne sono un sacco anche non so se conoscete Mauro Murru, ha un podcast.
Spoiler.
L'avete invitato?
Sarò ospite.
Grandissimo Mauro. No, ho imparato un sacco di cose. Lui c'ha proprio una lista. Lui è un fan di build o make, non mi ricordo più come si chiami, però sa tutto sul no code, quindi forse dovreste ridirigere a lui. Utilizziamo un sacco Zapier, noi utilizziamo un sacco Make, utilizziamo un sacco Notion, ovviamente, utilizziamo un sacco Coda e the sky is the limit. Però adesso cioè, siamo un po' più ambiziosi, cioè non ci basta cioè, l'applicazione Notion con delle API, ma anche connesse a Lambda, cioè sviluppiamo proprio delle interfacce appunto con Anvil che ti dà tutto lo stack. Scusate,
quindi qual è la percentuale lungo. Poi di lavoro su modelli AI rispetto a a creare un prodotto che sia che vada poi, no?
Beh, dipende dal tipo di progetto, ancora una volta senza farla troppo lungo, noi lavoriamo con clienti su tre tipi di progetto, li chiamiamo, questi tre tipi di progetto sono Explore, Build and Fix. Fix sono quei clienti più avanzati che già hanno una soluzione e diciamo deployata dentro i loro prodotti, questa soluzione non funziona perché ha dei problemi di accuracy o di scalability eccetera, quindi noi entriamo dentro, gli sviluppiamo un nuovo algoritmo e loro si fanno il deployment di end. All'altro estremo c'è l'Explore, cioè la startup che mi dice voglio fare un prodotto per l'online learning e voglio fare free text answer assessment automatico. Non c'ho niente e non so neanche se al prossimo round prendi soldi. Allora noi gli disegniamo un POC esplorativo. Se invece in mezzo poi ci sta il build che è invece l'SME, quindi Small and Medium Enterprise, che magari ha già fatto un primo prototipo e adesso vuole andare in produzione, quindi noi ci sediamo con loro e sviluppiamo quel tool di produzione. È una domanda un po', ho una risposta un po' multifaceted.
Io non posso non fare questa domanda. Con la tua esperienza, soprattutto lavorando con altre aziende che con l'AI che cercano di integrare l'AI nei loro sistemi di tutti i giorni, nei loro prodotti. Quanto hai visto fuffa e quanto hai visto applicazioni e prodotti che veramente possono svoltare e insomma, che hanno veramente un senso?
E allora, aspetta, dovrei chiederti una precisazione. Quando tu dici... Tu dici quanto io ho visto all'interno della comunità AI o, broadly speaking, quelli che, diciamo, le startup che hanno il cappello AI e che si brandizzano come startup AI?
Beh, direi la prima, però se si può anche calare nel lavoro di tutti i giorni che tu fai come consultant. Per carità, magari è una cosa a cui non puoi rispondere, in tal caso allora torniamo indietro alla più comunità che lavora con, sì, con l'AI.
Allora, devo dire che ci sono due categorie di società. La categoria numero uno sono le società che usano l'AI come un tool di marketing, ok? Legittimo. E per dimostrare che hanno un competitive advantage, per dimostrare che comunque sono al passo coi tempi, eccetera. E poi ci sono delle società che hanno dei veri problemi che possono essere risolti con una soluzione AI. Ci sono degli esempi di società che non hanno bisogno dell'AI, ok? Ci sono degli esempi di società che hanno problemi di data mining, di problemi di analytics, problemi di anche raccomandazione. In quel caso lì, cioè, parlare di AI è fuorviante, è solo un tool di marketing. Invece poi ci sono delle società, e noi lavoriamo con delle società che, per esempio nel manifatturiero, sono delle società che utilizzano machine vision da 20 anni, e il machine vision ha conquistato dentro queste società un ruolo determinante per incrementare la produttività e eliminare, diciamo, dei processi manuali che non potrebbero essere portati a termine da una persona. In quel caso lì invece il need, il, il problema è molto ben definito e ha una soluzione AI chiara. Quindi io più che parlare di AI vera o finta, io parlerei di need o comunque di problemi che possono essere o non possono essere risolti con AI.
Chiaro, chiarissimo, ha senso. Ed è anche un'ottima cosa, mi fa piacere sentire questo.
Avevo la curiosità di sapere qual è per te o comunque per il tuo team la fase che preferite di un'azienda, quindi la parte esplorativa, sviluppo o la parte di fix. E anche poi dopo comunque questa esperienza che state acquisendo più su aiutare altre aziende a sviluppare il proprio prodotto, pensate di tornare indietro e magari sviluppare qualcosa di vostro?
Allora,
anche dopo imparato, insomma, sia dagli altri sia dai vostri errori.
Allora, due domande. La prima è quello che noi preferiamo, dipende quanto masochista sei. mi spiego meglio. Nel fix, quindi quando noi entriamo e risolviamo un problema difficile, è super stimolante ma anche super stressante, perché questi, cioè, ti mettono una pressione incredibile. Ogni punto di accuracy che tu gli fai, che tu riesci a conquistare, è tradotto in revenue per loro, quindi loro ti mettono una pressione enorme e ovviamente è un lavoro, una modalità di lavoro high reward, high stress. E quello che preferiamo forse è il giusto mezzo, la via di mezzo, cioè il build, quando c'è un ambiente un po' più rilassato ma c'è comunque un orizzonte, c'è un obiettivo che è quello di andare in produzione. Ok, la seconda domanda è, permettimi, sono un po' stanco, quindi la seconda domanda era invece riguardo...
Dopo comunque le esperienze che avete avuto, più l'esperienza che state facendo, se pensate di lanciare un prodotto vostro.
Allora, assolutamente sì, nel senso che già noi stiamo lavorando a una verticalizzazione delle nostre tecnologie. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo due grandi, tematiche di riferimento, che riguarda il Sustainable Food Production, e poi magari possiamo andare un po' più in dettaglio, e la seconda è quello che si chiama Smart Environment Monitoring. Quello che noi vogliamo fare è cristallizzare gli algoritmi e i tool che noi già utilizziamo su un prodotto che possiamo vendere in termini di licensing off the shelf e addirittura anche in modalità cloud, e poi da lì andarlo a configurare e tweakare il meno possibile, in modo tale che diminuiamo il price point, massimizziamo la generalità di questo prodotto e tipicamente quello che dovrebbe succedere è che ci trasformiamo poco a poco in una società che non è più una società di soluzioni, ma una società di software as a service o una società di software, che è un po' la nostra ambizione, la nostra visione. Questo è il duro percorso se uno decide di andare coi propri mezzi. Io, se ne conoscete un altro, vi sto a sentire, però io conosco solo questo.
In tal proposito, Luca, intanto grazie per la trasparenza con cui condividi questo processo di riinduzione dello sviluppo di prodotto all'interno dell'azienda. Da quello che dici mi sembra di capire che voi avete fatto la scelta di non cercare finanziamenti esterni, ma avete sempre cercato la sostenibilità all'interno. La mia impressione è corretta?
Assolutamente sì, anche perché io sono un solo founder, ok? E se tu mi chiedi preferisci vendere a un cliente o vendere a un VC, forse io preferisco la prima, ma non è che perché, cioè non c'è nessun pregiudizio, è semplicemente una considerazione di carattere personale. Ovviamente Luca Marchesotti, sample of one, quindi parlo per me stesso, ma io preferisco questo tipo di percorso. Poi ci sono vantaggi e svantaggi, però.
Certo. E quando, entrando un po' più in profondità sulle due aree di cui parlavi, cominciando da Sustainable Food Production, cosa deve pensare chi ci sta ascoltando quando parli di Sustainable Food Production e cosa ti entusiasma del settore al momento?
Beh, allora, cosa mi entusiasma del settore è la possibilità veramente indirizzarsi e lavorare su dei problemi che sono rilevanti e che, come dire, hanno una priorità alta. Cioè, quando noi parliamo di climate change, quando noi parliamo di sostenibilità, ormai non è più, diciamo, un'ambizione, dal mio punto di vista. Per me è, come dire, una missione imperativa, cioè noi ci giochiamo tutto su questi problemi. E il motivo per il quale noi ci siamo centrati su queste due, su questi due, le chiamiamo growth strategies, è molto semplice. Noi ci vogliamo svegliare ogni mattina pensando che facciamo qualcosa, anche piccola, o magari anche falliamo, però tentiamo di prendere sto cacchio di mondo e rimetterlo su una via che, diciamo, lo renda un po' più vivibile. Ok? Quindi, in due parole, vogliamo creare AI for goods, for good. Ne abbiamo abbastanza di vedere AI montati sui droni, AI che profila la gente per vendergli più roba, che tiene incollati i teenager a social media. Ne abbiamo veramente, scusatemi il termine, le palle piene, e quindi agiamo di conseguenza. È troppo?
No, è giusto, è radicale come deve essere, è radicale come deve essere, e spacca tutto. E a livello proprio di AI, venendo da quella conferenza in cui le convolutional neural network erano state appena introdotte, no? Fast forward 10 anni, che cosa, again, e mi piacerebbe che tu, you know, senza fare spoiler o divulgare niente di segreto o niente del genere, ma cos'è che si può fare oggi in sustainable food production e smart environment modeling che non era neanche sul tavolo 10 anni fa?
Ma guarda, ti faccio un esempio. Noi abbiamo appena mandato una proposta di progetto per un progetto europeo sull'oyster farming. Voi non so quanto sapete di ostriche, io ne sapevo veramente poco, mi piace mangiarle, però ne sapevo veramente poco fino a 3 mesi fa, e adesso so che, per esempio, la Croazia è uno dei maggiori produttori di ostriche nel Mediterraneo, diciamo, tutto quello che è, si chiama, diciamo, questo tipo di mercato è aquaculture, quindi acquacultura in italiano, per il Mediterraneo, per il bacino mediterraneo è un'industria molto importante, importantissima. Quindi c'è il Mediterraneo e l'Asia, e questo tipo di colture sono non solo sostenibili, nel senso che hanno un impatto molto limitato, ma sono anche in serio pericolo. E sono in serio pericolo perché con l'aumento delle temperature il mare sostanzialmente non favorisce le colture, per esempio, di molluschi e ostriche. Noi con l'AI riusciamo attualmente, grazie ai nostri partner, quindi abbiamo un partner incredibile in Croazia che si chiama AgriFood Croatia, riusciamo a sviluppare delle tecnologie e a embeddarle dentro delle telecamere che poi vengono immerse in mare, tenute in mare per monitorare il livello di determinati microrganismi che favoriscono o non favoriscono la cultura di questo tipo di prodotto. Io, francamente, se mi aveste detto 15 anni fa che potevo prendere un algoritmo di deep learning e embeddarlo in una telecamera marina, francamente non ci avrei pensato, ok, quando ero lì a Firenze ai CCV. Adesso è realtà, cioè una cosa che si fa, non è un sogno, è una cosa che, se prendiamo il finanziamento, noi la facciamo.
E iniziare a lavorare con la Unione Europea, Unione Europea, com'è stato, com'è avvenuto quell'aggancio? Che immagino sia, parlavo l'altro giorno con un ricercatore che lavora proprio in una delle varie sedi, e di come funziona il rapporto con le aziende private, e come questo porti molto valore solitamente alla ricerca che si fa con cose concrete. Come è avvenuto nel vostro caso il collegamento?
Nel nostro caso in maniera molto naturale, devo dire, perché io faccio progetti europei da quando ero PhD, e questo è un vantaggio di avere un profilo, come dire, eterogeneo. Quando io ho iniziato il PhD mi hanno buttato dentro un progetto europeo, un progetto nazionale, ed avevo 25 anni. Quindi io è quasi 20 anni che come dire, di Riff di Raffa, sono dentro alla quel tipo di comunità, so come gestire il tipo di esigenze della comunità europea, ho un network, ho comunque un profilo da ricercatore che mi permette anche di diciamo di risaltare in un qualche modo, e poi soprattutto abbiamo delle idee innovative da portare e allineate alla missione della comunità europea. È un po' un mix di ingredienti.
Ti manca scrivere paper, Luca?
Bah, ti dirò. Mi manca fare... Vorrei fare più codice, perché attualmente è proprio zero. Il codice che faccio è appunto scrivere sul mio tablet e basta. Scrivere paper non mi dispiace, però è la parte forse meno... cioè la parte figa è fare degli esperimenti e vedere che funzionano. Poi scrivere il paper, fare il paper, sì, cioè
era proprio quello, cioè scrivere il paper nel senso fare ricerca.
Fare ricerca sì, è fichissimo. E allora, come sempre, è una di quelle cose come sales. Allora, quando gli esperimenti vengono e il paper è accettato, ti senti veramente un drago. Quando invece i clienti non ti cagano e questa pipeline non gira, veramente è pesante, molto pesante.
Luca, capisco che tanto del tuo tempo tu lo spendi, come dicevi, nella parte commerciale, stesura di progetti, relazione con clienti, eccetera. Che tipo di processi avete messo in gioco in azienda per fare in modo che tu comunque rimanga al passo con i tempi a livello tecnico e a livello di innovazione? E prima ti menzionavi come l'ultima spiaggia dei tuoi machine learning engineer, per esempio, no? Allora, che tipo di processo c'è in Spark per assicurarsi che tu riesca a sbloccare la gente, ma anche che tu ne sappia abbastanza per essere ancora in grado di contribuire?
Allora, ottima domanda. Allora, innanzitutto tendo a precisare che noi siamo comunque tanti ingegneri, e quindi la società è over process, non so come si dice, cioè abbiamo troppi processi, però la maggior parte di questi processi, quando parliamo di soprattutto di sales, ma anche di supporto dei prodotti e marketing, è automatizzata, cioè abbiamo un sacco di Lambda e soprattutto siamo, oserei dire, una Notion company. Allora, molti dicono we are a Zoho company, noi siamo una Notion company, nel senso che noi utilizziamo a 360 gradi Notion su tutti i vari ambiti, CRM dentro Notion, tutto quello che facciamo in termini di sviluppo è dentro Notion, in molto più importante, abbiamo declinato l'agile dappertutto, cioè noi lavoriamo con delle storie settimanali, con delle storie mensili, abbiamo degli sprint, scrum, reviews, pretty much due volte al mese facciamo un review, abbiamo review annuali, one to one, eccetera. Per rispondere alla tua domanda specifica, come faccio a diciamo rilevare quando ci sono dei casini, noi abbiamo tre stand up al giorno, che sembrano eccessivi, però se organizzati bene sono l'unico modo per il quale noi riusciamo a essere ancora una società fully dispersed. Quindi noi ci vediamo tre volte al giorno, una al mattino, una dopo pranzo e una alla sera, facciamo cose diverse, non è micromanagement, però nello stand up della sera, ok, io dico: ragazzi, fatemi vedere se ci sono delle red flag. Noi abbiamo una tabella apposta delle red flag, le red flag vengono alzate da qualunque membro del team quando c'è un problema che loro non riescono a risolvere. Quindi io ho visibilità la sera prima di tutti i casini che devo risolvere poi il mattino dopo. Domanda complessa con risposta lunga.
Però. Bellissimo, bellissimo. Ma se Luca non fosse entrato nel mondo dell'AI, dove sarebbe adesso? Cosa starebbe
sicuramente
facendo?
Sicuramente meteorologia. Da piccolo volevo fare meteorologo, sì. Mi ero anche costruito un pluviometro.
Infatti avrai una tua stazione, avrai coronato il tuo sogno di una mega stazione.
Davide, mi piacerebbe tantissimo, adesso vado su Amazon e me la compro, me la installo qua sopra, anche perché la meteorologia sulle isole britanniche, come tu ben sai Davide, è interessantissima. Qua a Londra abbiamo il Met Office, che è diciamo leader mondiale col NOAA, quindi assolutamente. Comunque sì, meteorologo.
Grande, non mi aspettavo una risposta così diretta e sapevi già. Io sì, non saprei, sì. A parte che non ho ancora iniziato a fare niente, ma non saprei mai rispondere.
Rimani dove sei, hai tutta la vita.
Grazie.
Un buon momento per, siamo quasi in chiusura Luca, però un buon momento per ricordare al nostro pubblico che se ne avete voglia potete fare qualsiasi domanda a Luca e noi gliela riproponiamo al volo. Come al solito abbiamo passato 56 minuti già di diretta insieme, se avete qualsiasi commento o raccomandazione o se volete seguire Luca nei vari canali. Ho visto che sei abbastanza attivo su Twitter, Luca. Quello è il canale migliore per tenersi un po' in contatto?
Sì, Twitter e soprattutto LinkedIn.
LinkedIn e Twitter, quindi Luca Marchesotti, facilissimo da trovare anche su Twitter perché il nome e cognome è tutto attaccato e potete anche arrivarci dal nostro tweet sul profilo di Non Compila su Twitter. Prima domanda e dopo andiamo in chiusura, Luca. C'è qualcosa che ti sarebbe, qualche tema che avresti voluto toccare durante questa intervista che secondo te abbiamo lasciato un po' on the side e che magari possiamo recuperare in una puntata futura?
Forse sarebbe interessante esplorare appunto gli aspetti delle AI legati all'etica, legati alla sostenibilità e quali tipi di AI ha più senso sviluppare. Quindi partire dal why, cioè mm-hmm. capire un po' insieme, e questo cioè, come dire, non è, è un dibattito, io non so mm-hmm. qual è la risposta, però capire insieme in che su che futuro stiamo puntando. Mm-hmm. Per esempio, adesso è sulla bocca di tutti questo ChatGPT. Dove ci porta già ChatGPT? In un futuro migliore o peggiore? E se è migliore, perché è migliore? Se è peggiore, perché è peggiore? Come possiamo migliorare? Come possiamo, diciamo, limitare i rischi diciamo, che sono introdotti da tool di questo tipo? Forse questo.
Era la mia prossima domanda. Cosa ne pensi di ChatGPT?
Beh, esperimento interessantissimo. Cosa ne penso? Poi, per carità, difficile dire come evolve. Secondo me quelli che dicono un nuovo Google, bah, secondo me Google si farà il suo ChatGPT e magari lo mixa in una maniera interessante con Google, cioè non è che stanno a non è che sta a vedere Google questi ChatGPT, si faranno il loro chatbot intelligente. Questi che dicono la mia copywriter che dice mi devo diversificare, sono finita, ChatGPT mi ha rubato il lavoro. Secondo me no. Secondo me no. Detto questo, come succede per i graphic designer che devono imparare a utilizzare Stable Diffusion e tutto l'AI generativa, i copywriter devono imparare a utilizzare ChatGPT per avere delle idee. Però non è che è la fine del copywriting, neanche del content writing.
Eh sì, ci vuole una panel discussion, Luca, e quindi noi ci ripromettiamo di invitarti magari con un altro paio di esperti nel tuo settore per fare una bella chiacchierata un po' più ampia.
Se posso chiedere giusto una cosa sempre sulle AI, se hai letto il paper per il forward learning e se hai un'idea su quello, se può essere un altro punto di svolta per l'intelligenza artificiale.
Allora, l'ha letto Federica e ci dovevamo fare l'anno scorso un, li chiamiamo Machine Learning at Launch, che sono delle, faccio un minimo di product placement, sono degli interventi di 15 minuti su alcuni canali, che partirà tra l'altro a breve, dove sostanzialmente noi andiamo a fare la review di un paper o di una tecnologia. Io non l'ho letto il paper, devo essere sincero, molto interessante, e stay tuned, e appunto avremo un episodio di Machine Learning at Lunch. Giovanni, ti darò il link.
Vai, manda che sono curioso.
E con questo direi che possiamo chiudere con l'ultima domanda, la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, Luca. Se guardi al futuro, prossimi 5, diciamo 10 anni di orizzonte, ti vedi ancora nella posizione in cui sei oggi a livello di area, di settore, eccetera? Sarà ancora un focus su sustainable food production, smart environment modeling? Sarà ancora Spark? E al di là dell'azienda specifica, sarai ancora in questo ambiente? Ti occuperai ancora di AI? Hai qualcos'altro in mente? Scapperai e diventerai un meteorologo?
No, 1000%. Io purtroppo mi incaponnisco, come si dice, da qualche parte, e quindi sicuramente sarò ancora nell'AI e sicuramente continuerò a fare delle società o creare delle realtà dove spero, la mia speranza è duplice: uno, di aggregare persone che la pensano come me e che hanno un obiettivo comune, che appunto è legato a migliorare sto mondo dove ci troviamo, e due, il mio sogno è creare un prodotto veramente che fa il botto, e questo prodotto deve essere un prodotto powered by AI, ok? Powered by AI vera. Vediamo.
Rock and roll.
Grazie Luca, questo ci dà speranza per il futuro dell'umanità anche, tra le altre cose. Grazie mille per essere stato con noi, Luca. Grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza e la voglia di collegarsi con noi, che stanno guardando questa puntata o ascoltandola sulle varie piattaforme. Grazie a Davide per aver organizzato la serata oggi. Grazie a Giovanni per essere tornato con noi in grande forma.
A voi, grazie.
Da Berlino. Io come al solito sono Lorenzo, noi ci facciamo un brevissimo debrief, Luca, offline. Non so se riusciamo a lanciare un raid al volo. Tu cosa pensi, Davide?
Forse. Ma assolutamente sì.